rapporto Eucaristia e mistica della passione. Notare le ultime righe del diario. Nel servire un sacrificio, la messa, mi sentivo tanto altissimo lume della gran carità che Dio usa e della mia miseria, ingratitudine, che non mi incallavo, cioè è un termine locale, non mi preoccupavo nemmeno alzare gli occhi a guardare l'immagine di Maria Santissima, perché avete presente come nella nostra chiesa il presbiterio, l'altare, tabernacolo e sopra l'immagine della Madonna. Quindi lui guarda il tabernacolo, non si preoccupa di guardare l'immagine mariana. E sempre con gran lacrime, miste con gran suavità, massime nel vedere il mio sacramentato sposo Gesù. E il diario finisce con questa espressione: mio sacramentato sposo Gesù. Quindi l'unione mistica di Paolo con Gesù Cristo viene celebrata attraverso l'Eucaristia. Paolo, nel suo sacramentato sposo, contempla la vera sintesi della sua vita. Quindi le sue lacrime non sono lacrime di un esaurito che ha fatto 40 giorni di digiuno e non ne può più, ma sono lacrime mistiche, ma è il dono delle lacrime che riceve. La grazia dell'inizio non era che il seme della pianta futura. Paolo dall'Eucaristia è fortificato nell'anima e nel corpo per continuare la sua durissima ascesi ed abbracciare una vita che naturalmente l'atterrisce. Abbiamo sentito come, entrando a Castellazzo prima della vestizione, è terrorizzato, è sollecitato all'umiltà più profonda, all'annientamento di sé, a vivere e rivestirsi delle pene del Signore, anzi a desiderare il martirio in dipendenza dall'Eucaristia. È sollecitato nella sua unione con Cristo alla riparazione e si sente chiamato a una missione apostolica per la salvezza degli eretici e dei peccatori, specialmente per la conversione dell'Inghilterra. Quindi vedete, il carisma passionista è un carisma apostolico. Paolo vede in Gesù sacramentato il suo sposo, quindi un'unione intima e indissolubile. In queste pagine è annunciata tutta la sua vita e dottrina, le quali sono in stretta dipendenza con il sacramento eucaristico. Cosa, ripeto, che non troviamo negli atti mistici. E non sempre gli autori, anche che hanno studiato le cose di Paolo, hanno rilevato con attenzione questo elemento. Tutta la vita di Paolo non è che la sua comunione a Cristo. Egli ne vive la morte, ne vive misteriosamente la risurrezione, in altissimo silenzio vive col Cristo nel seno del Padre, vive la stessa passione di amore del Cristo per la salvezza degli uomini. Da qui si spiega, tra l'altro, anche la taciturnitas della vita comune, della vita passionista, che è stata sempre molto sottolineata, richiamata. Il silenzio non è solo quello interiore, o fare silenzio solo in certe ore del giorno, ma il ritiro deve essere un luogo dove il silenzio si deve notare in un modo prevalente. Raccontano che quando andavano dei visitatori al convento di Sant'Angelo in Vetralla, entrarono, dice, ma qui non ci sta nessuno, perché non sentivano assolutamente volare una mosca, un silenzio totale. Quindi specialmente nei corridoi, nei cosiddetti dormitori, dove ci sono le camere dei religiosi, non si deve parlare a voce alta, tantomeno fischiare o cantare. L'esuberanza dello spirito te la vai a sfogare fuori in mezzo ai prati o nei boschi, ma non nei corridoi, perché in camera, la camera è per un religioso il suo piccolo mondo, è il microcosmo in cui prega, in cui riposa, in cui studia, quindi non può essere disturbato dagli altri. È un grande segno di maleducazione, di inciviltà e di non comprensione della convivenza. Dovrebbero essere i corridoi dei conventi come le corsie dell'ospedale, dove non si urla, dove non si strilla, dove non si corre, e tutto deve essere bello pulito, tenuto in ordine, ben sistemato. Questo è un grossissimo difetto. Una lettera di Paolo ai familiari, quindi del 21, siamo allo stesso periodo del diario. Quando vi accostate al sacro altare, liquefate la vostra anima nel fuoco del suo santissimo amore. E notate, Paolo parla ai suoi genitori, ai fratelli e alle sorelle, piccoli, eppure vedete che terminologia usa. Evidentemente erano in grado di capirlo. Il gusto, ecco una bellissima frase che troviamo in una lettera da Agnese Grazzi del 36. Il gusto, quindi gustate e vedete quanto è buono il Signore, proprio il gusto fisico, palpabile. Il gusto di Gesù sacramentato non si sente con la bocca, ma col palato della fede e dell'amore. Il vero gustare Gesù è di inabissarsi tutto in Lui, trasformarsi in Lui per amore, rendersi tutto divinizzato. Quest'opera la fa il dolce Salvatore in noi. Ecco, notate, non è uno sforzo nostro, è uno sforzo ascetico, ma è Lui che lo fa. Noi dobbiamo mettere soltanto, porre le premesse. Sempre a Teresa Palozzi, sempre un'altra lettera, procuri che il suo cuore sia un vivo tabernacolo del dolce Gesù sacramentato e se lo tenga sempre con sé e lo abbracci spesso coi santi affetti, essendo queste le braccia dell'anima. Accostatevi a ricevere Gesù sacramentato e bevete a sazietà quel divin fonte. Notate la scultura. È una scultura che si trova nella chiesa di San Cristoforo, nella zona della Lucchesia. Porti nella casa interna il dolce Gesù sacramentato e stia con Lui unita sempre. Bramo che il suo cuore sia un vero altare sul quale stia sempre esposto il dolce Gesù. Vedete, il cuore della persona che diventa un altare, quindi un luogo sacramentale, un luogo di una presenza che non è soltanto sentimentale. L'anima nel suo centro o fondo si unisce al Verbo che ha assunto la natura umana. In modo particolare ciò accade con la comunione eucaristica. Nascosta nel cuore del Verbo è sollevata da Lui. Quindi è introdotta nel seno del Padre. Morta così a se stessa, l'anima si unisce al Verbo incarnato per rinascere in Dio. Questa è la lettera a Suor Colomba Pandolfi. È uno dei blocchi epistolari più importanti, quella a Suor Colomba. Guardate, qui c'è in sintesi tutto.